un 4 per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, titolata Senza lavoro non c'è previdenza. I pensionati Cobas, vi ricordo, hanno una sede a Viale Manzoni 55, ci siamo tutti giovedì mattina dalle 10 alle 13, potete venirci a trovare come volete, oppure telefonare al numero 06 70 452 452, se noi non fossimo in sede, oppure anche gli altri giorni in cui sicuramente non ci siamo, potete lasciare un messaggio al personale di segreteria, Maxime e Massimo Claudio, che conserveranno il vostro recapito e ce lo fanno sapere. Comunque noi abbiamo un sito non molto curato, piuttosto antico, in cui mettiamo articoli e circa una volta ogni due mesi pubblichiamo un bollettino che si chiama Info Cobas Pensionati e Pensionate, è in uscita al prossimo numero, in cui affrontiamo temi che non riguardano solo la previdenza, ma specialmente riguardano questo tipo, i problemi del lavoro in generale, e man mano cerchiamo di aggiornarci, anche se la pubblicazione è molto rada, però cerchiamo di seguire le cose con una certa assiduità. Ecco, vi ricordo a tutti quanti il numero di Radio Onda Rossa a cui potete chiamarci per controbattere le nostre tesi oppure per fornire informazioni. Il numero è quello classico 06 49 17 50. E aspettate che la persona, vi farò aspettare che la persona che sta parlando concluda il suo intervento e poi andrete in onda. O cerchiamo di parlare di argomenti che non vadano troppo oltre quelli che sono in programma oggi, a meno che non ci siano informazioni particolari su eventi importanti in atto. Oggi vorremmo parlare, nell'arco di questa ora che non è abbondantissima, di questo tipo di problemi. Continueremo l'approfondimento della busta paga cominciata l'altra settimana, in cui sono stati analizzati quali sono i contributi assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore. Ricordiamo che se anche il lavoratore ne vede solo una piccola parte in busta paga, la cifra è molto maggiore, specialmente la parte previdenziale, i due terzi non sono immediatamente visibili, lo saranno solo sul CUD. Poi anche le altre voci assistenziali, che vi ricordo coprono i fatti della vita, tipo maternità, malattia, gravidanza, disoccupazione, quelli sono tutti quanti finanziati dal lavoratore. È bello che non li vede in busta paga, vengono assegnati come interlocutore presso per l'INPS o l'INAIL al datore di lavoro, ma sono soldi di salario differito che vanno ad ammucchiarsi, come anche il TFR, che è il 7%, no? Non è una bazzicola. Poi continueremo affrontando il tema ormai classico dell'alternanza scuola-lavoro, perché stanno andando a compimento mano a mano i provvedimenti legislativi che lo attuano mano a mano. Ecco, probabilmente parleremo della questione Almaviva, di come si sta sviluppando. È probabile che intervenga in trasmissione una compagna che è già stata presente due o tre settimane fa e ci aggiornerà sulla situazione. Tra l'altro, la questione Almaviva si interseca con quella di Telecom, in cui è evidente quali sono i nuovi tipi di strategia del padronato: è l'abbassamento al massimo del costo del lavoro, sfruttamento intenso. E per i nuovi giovani assunti sarà proprio contratti da schiavitù. La tendenza è mano a mano di allontanare il personale garantito, chiamiamolo anziano, con i contratti a tempo determinati, man mano trasformarli in contratti periodici, temporanei, chiamiamoli flessibili, ma che noi preferiamo chiamarli precari. Ecco, altri argomenti, vediamo se riusciamo a svilupparli nel corso della trasmissione. Vorremmo affrontare un tantino qual è il nostro punto di vista sulla questione Stadio di Roma, di Tor di Valle. Cosa c'è dietro? Perché insistono tanto e chi insiste tanto? Ecco, quindi noi adesso cominciamo. Vi ricordo il numero un'altra volta: 06 49 17 50. Buon ascolto a tutti.
Allora, buongiorno. E a proposito di questo invito che abbiamo fatto a un compagno che parlerà in maniera molto più documentata la prossima settimana del problema, grosso problema, dello stadio della Roma, e intanto diciamo che alle persone che ci ascoltano che è molto utile che facciano il lavoro che è facile fare per chi smanetta il computer, e andare a vedere nell'ultima settimana quanti articoli ha fatto il Sole 24 Ore su questo argomento. E allora io l'ho fatto e ho scoperto che praticamente non c'è stato giorno della settimana nel quale il Sole 24 Ore non abbia parlato, o nella versione cartacea o quella online, del problema dello stadio della Roma. Questo già fa capire qual è la natura del problema, perché che il Sole 24 Ore se ne occupi così tanto, quando il Sole 24 Ore non parla mai né di sport né di calcio, già è abbastanza significativa. Ma tra gli altri articoli, tutti quanti molto interessanti per i finanzieri e non per i tifosi né per gli amanti del calcio, è quello che è uscito ultimamente il 7 febbraio, ed è il titolo è questo: Stadio Roma, virgola, caccia ai capitali esteri. Ossia, in questo articolo si descrive attraverso quale mediazioni oggi l'affare dello stadio sta nelle mani della Goldman Sachs e della banca Rothschild, le due banche americane forse tra le più grandi del mondo, no? Le quali, pensate voi, che abbiano un interesse a favorire i tifosi, a favorire gli amanti del calcio, gli sportivi? Guardate, non illudiamoci, non illudetevi, leggetevi questi articoli e capirete che lì l'unico interesse è la speculazione fondiaria, la speculazione edilizia, tutte le forme di speculazione che si possono attuare intorno a quell'argomento là, e forse pure penseranno di utilizzare i tifosi per un'ulteriore spremitura di biglietti che andranno alle stelle. Quindi pensare che ancora l'Associazione Sportiva Calcio Roma o gli interessi degli sportivi romani o dei tifosi della Roma siano in qualche modo presi in considerazione da questa iniziativa è assolutamente sbagliata. No, io credo che questa sarà la cartina di tornasole della sindacatura di Raggi, perché non questa volta sarà veramente mettersi le mani della finanza, la più speculativa, la più immonda, la più predatrice che c'è tra le varie finanze. Quindi aspettiamo questo compagno, ne discuteremo la prossima volta con lui. E...
sì, la prossima volta verrà il compagno del comitato di Tor di Galle, che ci spiegherà un pochettino in maniera molto più specifica i problemi che si stanno intorno allo stadio. Innanzitutto Piero prima ha detto, dice lo stadio della Roma, non è affatto lo stadio della Roma, è lo stadio di Pallotta. Quindi c'è per cui se Pallotta,
chi è Pallotta?
Pallotta è il presidente della Roma, ma così, cioè, fa lo stadio per lui, cioè, nel senso che poi fino a che Pallotta è presidente, sarà presidente della Roma, allora sarà anche lo stadio della Roma. Ma se Pallotta non sarà più presidente della Roma e la Roma ci vuole giocare, pagherà l'affitto a Pallotta. Ma questo dello stadio è già, cioè, non è solo un aspetto, perché l'aspetto più importante è che lo stadio c'ha una cubatura, credo, di un centinaio di migliaia di metri cubi più o meno, mentre si va a costruire intorno a 900.000 metri cubi, per cui tutto quello che è interessante è l'intorno. Se fa lo stadio come paravento per poi fare due grattacieli che verranno più o meno affittati ad enti comunali, e questo sarà il guadagno importante sia dei costruttori che del proprietario del terreno, che è Parnasi, insomma, questo è il punto. E allora che Totti ci dica, cioè, oppure nelle curve, famoso stadio, non dice il resto. Noi, come si dice, noi siamo romanisti, ma mica siamo coglioni, però.
Vabbè, no, ma questo intervento di Gaetano mi dà anche il destro di intervenire su questo aspetto che diceva lui, che probabilmente una parte degli edifici verrà acquistata o affittata al Comune di Roma. Io, come molti altri di qui nella radio, siamo occupati anche sul territorio, faccio parte del comitato che vuol difendere dalla svendita il Forlanini. Il Forlanini sta per essere svenduto ai privati per 70 milioni, è una cosa incredibile. La regione si era impegnata, aveva programmato, aveva progettato tutto e di tutto, mentre invece all'improvviso a dicembre, dopo che a settembre ha fatto la delibera che doveva garantire dalla svendita e dalla privatizzazione, fa invece una, a distanza di due mesi, fa una delibera che è esattamente l'opposto, ossia la vendita del Forlanini attraverso la gestione privata di tutta l'area. Tenete presente che Forlanini è un'area immensa, sono quasi 2 ettari, ci sono dentro tutti da restaurare, tutti gli edifici ancora disponibili per la sanità, che sono indispensabili alla sanità non solo del quartiere ma anche alla sanità di Roma. Per questo speriamo che avremo tempo di fare una trasmissione sulla sanità, perché è veramente lo sconcio quello che sta succedendo nella sanità a Roma e in Italia. Però questo qua, no, ti fa capire poi bene la dimensione dei processi. Questa delibera prevede per la svendita del Forlanini 2 ettari, quindi una zona immensa, ormai vicinissima al centro, con un parco, con due teatri, con un museo, con tutte le strutture sanitarie che c'è, per 70 milioni. Per 70 milioni, quando il valore sarebbe perlomeno di 1.000 milioni, sarà altro che 1 miliardo quella zona là, no? E uno dei progetti che riguardava il Forlanini era che una parte delle palazzine dovesse essere ristrutturata per fare la cittadella dell'amministrazione, perché non si dovesse pagare da parte del comune una serie di fitti passivi che è inimmaginabile per importo. Solo la sede del municipio 12° dove sta dove sta il Forlanini, è dei privati e viene pagato un affitto dai 600.000 a 1.200.000 euro l'anno per l'affitto di un edificio privato, quando nello stesso contesto, no, ci sono una quantità immensa di disponibilità di edilizia che con poca spesa di ristrutturazione sarebbero la disponibilità pubblica. Quindi questa privatizzazione, come quella dello stadio, serve soltanto a procedere a ulteriore finanziamento della grande finanza, non nemmeno della sola speculazione dei palazzinari. Qui Goldman Sachs e Rothschild sono due banche americane che oggi hanno in mano le pedine, sono quelle che condizioneranno il consiglio comunale, la sindaca, perché passi una delibera per la costruzione dello stadio. Quindi rendiamoci conto della, diciamo, di quanto stiamo, di che cosa si sta giocando sulla partita dello stadio. Ecco, se c'è una telefonata, passare in linea. Pronto? Ci
vai,
sei?
Vai in onda.
Pronto, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, dinci.
Niente, io comunque volevo anche puntualizzare un'altra cosa, visto...
Puoi alzare un momento la voce?
Sì, volevo puntualizzare una cosa, dal momento che stai trattando argomenti che riguardano un po' tutti, a me in particolare, io faccio parte dei residence, diciamo, no?
Per cui
rispetto a questa cosa bisognerebbe dire a tutti quanti, a quelli che anche seguono il calcio, no? Io lo odio il calcio, però vabbè, che il signor Francesco Totti è proprietario di un residence, di uno dei residence, da cui prende 850.000 euro l'anno.
Porello.
Dal comune di Roma, capito? Ah. In via Tovaglieri, via Francesco Tovaglieri, capito? Questa cosa va ricollegata anche al signor Odeven, che sappiamo benissimo chi sia il personaggio, no? Era
spiegali agli ascoltatori.
Ecco, allora il signor Odeven a quel tempo, che era il braccio destro di Veltroni, no?
Sì.
Ecco, amico di famiglia della famiglia Totti.
Sì.
Ha fatto entrare nell'affare dei residence il signor Francesco Totti, con residence che gestiva il fratello di Francesco Totti, gestiva le proprietà, diciamo, tra virgolette. Ecco, e al tempo di Alemanno, tra l'altro, la signora Rossella Sensi, che era il presidente della Roma, è entrata a far parte della giunta capitolina, appunto anche per questa storia. Capito? Per cui
è molto interessante
sapere, è molto interessante, ma io sono anni, e anzi noi siamo, sono anni che andiamo dicendo queste cose, che il signor Totti, che fa tanto la beneficenza, che lui mangia sulle spalle della gente come me, di tutti quelli che stanno dentro i residence, perché adesso non ci si mangia più quei residence, perché hanno deciso di spostare l'attenzione sullo stadio della Roma, sugli SPRAR, sui richiedenti asilo, capito? Nelle
certo.
quali vicende entra comunque Odeven con Mafia Capitale, capito? Per cui sono cose tutte belle collegate. A questo vorrei aggiungere solo una cosa a tutti i compagni che diciamo adesso c'è, seguire il calcio che è una merda, che è una merda, che non si può essere compagni e seguire il calcio.
Non sono d'accordo.
È assolutamente impossibile essere un ingranaggio di questo sistema di merda.
Ecco.
Per cui io inviterei i compagni a riflettere bene, perché se si vuole essere tali bisogna lasciare tutte queste, diciamo, tutte queste cose che fanno parte, che ci rendono comunque schiavi di un sistema.
Ah, bene, grazie
tutto
moltissimo
qua,
a prescindere
qua.
Dalle considerazioni sui romanisti, però teniamo presente che ci sono gli amanti del calcio, ci sono gli amanti dello sport,
questo è un problema antico,
che potrebbero essere catturati. Noi dobbiamo evitare che ci sia questa cattura da parte della finanza, no? Anche di questi interessi così così sembra lontano, no? Inafferrabile, invece la finanza riesce anche ad utilizzare queste proiezioni, questi interessi da parte della gente che lo è, quindi questo lo vogliamo evitare assolutamente.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ti ringraziamo, invitiamo altri ascoltatori che siano portatori di altre notizie e informazioni, invitiamo il compagno che ha telefonato adesso a ritelefonare nelle prossime trasmissioni aggiungendo altre notizie su che cosa è l'apparato che poi dirige la città, in che modo viene diretto, con quali interessi ci sono, sia quelli nascosti sia quelli espliciti e visibili. Adesso la cosa di cui dovremmo parlare è una cosa che ha un carattere d'urgenza, è perché probabilmente gli ascoltatori non lo sanno, ma stanno facendo proprio una fuitina nel Parlamento decreti attuativi della legge 107. La legge 107 è la legge cosiddetta renzista della buona pessima scuola, no? E all'interno di questa legge c'era un articolo la quale prevedeva che il governo avrebbe avuto 6 mesi per regolare alcune materie che nella legge non erano state approfondite, quindi c'era bisogno di questi decreti, che sono 8. Sono già stati approvati dal Consiglio dei Ministri, ma devono fare un passaggio parlamentare. Un passaggio parlamentare che la dice lunga su quale sia il rapporto tra Parlamento e governo di questi tempi. Il decreto legislativo dovrebbe essere approvato entro 2 mesi dal suo varo dal Parlamento. In realtà in questo caso non si tratta del Parlamento, si tratta di un parere espresso dalle commissioni parlamentari di cui il governo può tenere conto se vuole, e se non vuole non tenerne alcun conto. Quindi questi decreti sono ormai una spada di Damocle sulla scuola italiana, perché sono in gran parte peggiorativi della stessa pessima legge. Allora, la cosa che volevamo evidenziare oggi è che nel silenzio più assoluto chi si è fatto vivo invece su uno di questi decreti, quello che riguarda l'istruzione professionale, è stata la Confindustria. Bene, la Confindustria ha, così abbiamo letto sui giornali, perché il documento è introvabile, noi ci siamo rivolti ai gruppi parlamentari della sinistra italiana, al gruppo parlamentare di 5 Stelle, speriamo che stiano alla ricerca di questo documento, perché nella giornata di venerdì non l'hanno trovato, quindi hanno dato appuntamento per oggi pomeriggio per vedere se l'hanno trovato questo documento che la Confindustria avrebbe depositato presso la commissione parlamentare. Bene, in questo documento, che è descritto in maniera molto dettagliata in un articolo del Sole 24 Ore, c'è scritto che nell'istruzione professionale l'attività di alternativa scuola-lavoro non dovrebbe più avere soltanto 400 ore obbligatorie nel triennio, ma addirittura 1600 ore obbligatorie nel triennio. E dice espressamente, citato tra virgolette, almeno il 50% dell'orario scolastico. Siccome l'orario scolastico in 3 anni di questi studenti, negli ultimi 3 anni di questi studenti, sono 3180 ore, significa che questi dovrebbero fare la metà di 1500 ore di alternanza scuola-lavoro, che ricordiamo a tutti è lavoro gratuito, senza una lira per chi lo svolge, ed è una grandissima scuola, a questo abbiamo già dedicato una trasmissione, ma penso che quelli che sono interessati dovrebbero ascoltare alle 16 di tutti i martedì, il pomeriggio alle 16, la trasmissione qui a Radio Onda Rossa di L'Ora di Buco, perché se ne parla altrettanto e meglio di quanto ne parliamo noi, in maniera più approfondita, dei problemi della scuola. Bene, queste 1600 ore dovrebbero essere date gratuitamente, no, ai datori di lavoro, e qualcuno dice, vabbè, ma non succede niente, non è che sa che sfruttamento, io c'ho, cioè, tutti molti hanno esperienza qui, per esempio, di cose fallimentari, di cose di non senso, gli studenti vengono messi a utilizzati per mettere le sedie in un teatro, vengono messi per distribuire i cappuccini in una mostra. Che c'è di male? Come che c'è di male? La prima cosa è che gli levano 1600 ore di scuola, gli levano la possibilità di avere un rapporto chiaro, importante, significativo con le conoscenze, con i saperi, anche quelli del diritto del lavoro. E invece la cosa importante è che invece così ricevono una specie di imprinting a lavorare senza essere pagati. Senza essere pagati e senza diritti nemmeno di quelli che aspettano i cittadini nella loro vita comune, no, lì si arrestano perché diventano i servi del padrone senza queste cose qua. Quindi la cosa è allucinante anche perché insieme a questa di richiesta la Confindustria fa anche la proposta che l'alternanza scuola-lavoro e si facciano non solo nella istruzione professionale statale, ma anche nella formazione professionale quella regionale. Questi due settori, segmenti molto diversi l'uno dall'altro, perché una cosa è una scuola che si frequenta per 5 anni col suo curriculum, le sue materie eccetera, una cosa sono i corsi, no, che non sempre hanno durata, no, sufficiente per istruire, che soprattutto stanno nelle mani delle regioni e sono noti alla stampa proprio come il verminaio della formazione, perché la maggior parte degli scandali che sono avvenuti nel mondo della formazione sono avvenuti proprio dentro la formazione professionale. Attualmente ce n'è uno in Sicilia per cui un assessore alla regione pare che abbia divorato 10 milioni di euro per fare corsi che non esistevano, esistevano solo sulla carta e invece servivano ad arricchire i suoi clienti. Ecco, questa è l'istruzione professionale e si chiede quindi di metterle insieme sotto una regia che sarebbe la regia della regione, e contemporaneamente si chiede l'unificazione e la riduzione di un anno anche per l'istruzione scolastica delle professionali. Quindi la riduzione di un anno significa la diminuzione dell'attività di studio del 20%. Insieme all'attività di studio si tagliano il 20% dei professori, il 20% del personale amministrativo, il 20% degli ATA, quindi tutta un ridimensionamento, perché questo, diciamo, è la ferocia con cui la Confindustria, il padronato, mira ad avere una forza lavoro disponibile allo sfruttamento, disponibile a rinunciare ai diritti, proprio servita su un piatto d'oro a partire dalla gratuità. Quindi io credo che insomma dobbiamo stare allarmati. Vi ricordo che proprio per manifestare contro questi 8 decreti, è già stata indetta una manifestazione, un presidio sotto il Parlamento il giorno 23 e 24 di questo mese di febbraio a Piazza Montecitorio, di ascoltatori, genitori, nonni, lavoratori, cittadini appassionati di benessere sociale, no, di diritti, di venire alla manifestazione, perché è indispensabile che si ponga un freno, perché questi sono di un'ingordigia incredibile. 400 ore di formazione di scuola lavoro erano già la materia con il maggior numero di ore. Non c'è nemmeno la materia italiana, della lingua italiana, che costituisce la materia più importante, quella che ha il maggior numero di ore, ne fa 400 ore nel corso dei 3 anni. La scuola lavoro già ne faceva 400, più di ogni altra materia, adesso la vogliono quadruplicare, 400 ore. Dimmi, questi non c'hanno proprio freno, insomma, quindi cerchiamo di ostacolarli, partecipiamo alla manifestazione del 23.
Niente, io vorrei fare solo due incisi, proprio non è che voglio fare un intervento molto ampio sulle questioni che sono state trattate, cioè non vorrei neppure imbarcarmi in un dibattito dove la parola d'ordine è stadio sì, stadio no, perché credo che non sia questa la questione di fondo, ma se non altro dico che si evidenziano le contraddizioni che sono fortemente speculative, sia portate avanti sia dagli apparati politici, dagli apparati imprenditoriali e della finanza. Si parlava prima degli interessi delle banche internazionali su tutto l'impianto che sta dentro al progetto della costruzione, non tanto dello stadio quanto dentro l'occasione dello stadio, dello stadio, l'opportunità per fare un quartiere. Per fare un quartiere che è basato soltanto sul nuovo cementificio, cioè basato all'interno di una zona che già di per sé da un punto di vista dell'ambiente è disastrata, è anche a rischio di alluvioni perché è un territorio che sta a livello del Tevere. Ecco, e quindi arrivo subito, passo subito la linea, c'è una telefonata, però volevo dire quindi che l'interesse delle banche, per esempio, si intrecciano internazionale, si intrecciano con gli interessi, per esempio, dell'Unicredit, perché l'Unicredit è un azionista della società Roma che è fortemente in debito, quindi ha un rapporto diretto con Pallotta, Pallotta che è americano.
In credito,
sì, mi sono sbagliato. Con Pallotta, Pallotta è americano e quindi ha un rapporto preferenziale anche con le banche, quindi ci sia un interesse che è congiunto, quello delle banche straniere che hanno una visione un po' più ampia che non si limita allo stadio, quello invece dell'Unicredit che vuole avere un controllo anche dopo l'uscita di Pallotta eventualmente dalla presidenza della Roma, e quindi ha un interesse proprio sullo stesso stadio. Che c'è una telefonata, ma zitto un attimo, quindi dopo dico una cosa sulla scuola.
Sì, volevo rispondere a quello che stavate dicendo prima su scuola, lavoro e sulle ore di aumento che vogliono fare a questi ragazzi, che giustamente è uno sfruttamento, ma d'altra parte c'è pure un'altra faccia della medaglia, e sarebbe il fatto che magari i lavoratori che magari lavorano in quel sito gli vengono diminuite anche le ore, proprio per lo sfruttamento che appunto danno come prestazione ai lavori, per cui è un po' un'arma a doppio taglio quello, per cui famiglie che magari lavorano e che magari si portano lo stipendio, quel misero stipendio, io mi riferisco un po' più sulla zona del turismo, mi viene da pensare, certo, alle scuole alberghiere dove hanno l'obbligo, no, di fare questi cosiddetti stage a un monte ore anche abbastanza alto, e che li fanno lavorare ma seriamente, non così tanto per dire va bene però che fanno, no assolutamente no, li fanno proprio lavorare sfruttati, e in quel caso le signore o chi lavora alla reception o chi lavora nelle sale o anche i cosiddetti cuochi, in quel frangente gli viene diminuito l'orario di lavoro.
Ah, brava. Guarda che complessivamente è stato fatto uno studio approfondito, sono 100.000 i posti di lavoro che verranno tagliati da questa presenza di lavoratori sfruttati a zero studenti sfruttati a zero salario. Dai, continua.
Non riesco a sentire.
È caduta la linea. Vabbè, no, per esempio approfittiamo di questo intervento.
È caduta la linea, aspettiamo che ci richiami.
Perché praticamente rimette in evidenza, e non solo, mentre Piero sottolineava il danno portato all'insegnamento, alla scuola pubblica nella sua interezza, è chiaro che questi qui invece al terzo anno del liceo si studenti sono obbligati a fare queste ore di lavoro, altrimenti non prendono neppure il diploma se non frequentano. Ma al di là di questo conferma che ancora una volta è portato l'attacco al lavoro, cioè questi tendono proprio ad accrescere il lavoro gratis, o si pretendono quindi di giocare, e alimentano in questo senso, come diceva la telefonata prima, alimentano proprio un intervento andando a ridurre quelli che sono i diritti dei lavoratori, cioè quindi, perché di fronte a una concorrenza, una volta se la prendono con la manodopera straniera che praticamente lavora sotto costo, ora se la prendono eventualmente contro gli studenti, perché sugli studenti vige proprio il discorso del divide impera, nel senso che questi sanno che possono fare anche un intervento del tipo psicologico sulle famiglie, che si illudono che magari di fronte alla difficoltà del lavoro questa possibilità di andare a inserirsi all'interno di queste varie aziende apra una possibilità domani di lavoro. Cioè c'è tutto quindi un meccanismo sì raffinato di mistificazione e di negazione dei diritti, che non solo dei diritti di chi lavora, ma anche i diritti dei giovani a farli studiare nella maniera giusta. Cioè tutto viene fatto sull'altare del profitto speculativo, insomma, ecco.
Io direi che ci abbiamo un bel esempio in questo caso proprio di egemonia di potere a 360 gradi, perché loro riescono a saldare l'interesse di far cassa, perché sicuramente fanno cassa, pensate un po', ogni anno 1,5 milioni di studenti che deve fare tutti insieme 450 milioni di lavoro, ore di lavoro gratis, no? Che vantaggio dà al padrone? Quindi serve a far cassa, è la prima cosa essenziale, ma contemporaneamente avere anche obiettivi strategici, perché questo gli serve a educare la gente a rinunciare, a non avere, a non accampare diritti, perché imparano e la prima loro esperienza sarà fatta di un lavoro senza salario, senza diritti. E questo poi si riflette su tutta la società, perché non è che noi siamo pensionati e siamo appassionati di studenti, ma senza il lavoro degli altri non esisteranno nemmeno più le pensioni. Quindi è indispensabile che la società nel suo complesso, l'altra volta abbiamo dedicato la trasmissione alle contribuzioni, abbiamo visto che le contribuzioni dei lavoratori non riguardano solo le pensioni, riguardano la malattia, riguardano l'indennità di maternità, riguardano la disoccupazione, ossia l'intero stato sociale, la possibilità di vivere la propria vita con benessere dipendono dalla quantità di lavoro. Quindi se questi educano e danno l'imprinting a un lavoro privo di salario e privo di diritti, è una cosa che pagheremo tutti, non è che pagheremo noi pensionati o la stanno pagando i disoccupati adesso in prima persona, però la pagheremo tutti, insomma. Vabbè, allora passiamo a un altro argomento. L'argomento che volevamo proseguire dalla volta precedente era la lettura della busta paga. E guardate, la lettura della busta paga richiede tutta una vita, anche perché poi le buste cambiano a seconda dei settori in cui si lavora, in alcune buste alcune alcune cose vengono considerate e messe in dettaglio, in altre invece ci stanno soltanto le cifre. Però diciamo che l'altra volta in maniera abbastanza esaustiva abbiamo trattato la materia di tutti i contributi, che sono alti, sono elevatissimi, sono perlomeno il 46%, dice l'Istat, che non tiene conto di tutto e poi sempre ci offre una media, no? Sono, diciamo, il 54% del salario complessivo lordo va al lavoratore, tutto il resto invece, il 46%, è destinato alle contribuzioni. Poi vengono le tasse, e quindi oggi vorremmo dedicare questo discorso non alle tasse tutte, ma perlomeno a una tassa, che è l'IRPEF, l'IRPEF statale. Allora, chi c'ha una busta in mano sa bene che l'IRPEF viene pagato con tre voci sulla busta paga. Uno è quello statale, l'altro è l'IRPEF regionale e l'altro è l'IRPEF comunale. Ecco, noi oggi ci dovremmo limitare all'IRPEF nazionale, quello statale, che è, diciamo, stata una invenzione che risale al 1974 e che aveva come compito, nel momento in cui è stata realizzata dal punto di vista legislativo, di realizzare un dettato costituzionale che era molto importante e che era un dettato costituzionale di tutte le costituzioni europee, ed era quello che le tasse dovessero essere progressive rispetto alle proprie capacità, diciamo, economiche di chi doveva essere sottoposto alle tasse. Allora, questa progressività è da capire, perché non è proprio facile da capire, perché una cosa è una misura proporzionale e una cosa è una misura progressiva. Progressiva significa molto più elevata, nel senso che man mano che aumenta il reddito aumenta anche la percentuale di reddito dovuta al... Quindi non aumentano solo le tasse, ma aumenta anche la percentuale di reddito che deve essere pagato per le tasse. Per realizzare questa progressività, la legge che è andata in vigore nel 1974 prevedeva 32 aliquote, ossia nell'arco di tutti i cittadini italiani c'era che era più ricco avrebbe pagato l'aliquota numero 32, la più elevata. Chi invece aveva bassi redditi, lavoratori dipendenti, eccetera, avrebbe pagato l'aliquota minima. Allora, state a sentire bene quant'era l'aliquota massima che si è pagata, non, state a sentire, non per un anno, ma per 10 anni. È stata l'aliquota del 72%. Chi guadagnava allora più di 500 milioni di lire doveva pagare la tassazione, l'ultima aliquota che pagava era il 72%. Tenete presente che in Svezia si arrivava a pagare anche il 92%, di aliquota massima. Chi invece aveva bassi salari aveva una aliquota che era esattamente del 10%. Allora, ripeto, il 10% per quelli che avevano salari bassi, ma comunque salari al di sopra della no tax area, quella fascia di poveri che non pagano, incapienti, che non hanno nemmeno la possibilità, per dirla adesso, sono 7.500 euro all'anno quella fascia nella quale non si pagano tasse. Allora, questi poveri, decisamente poveri o comunque lavoratori poveri, pagavano il 10% di tasse. Oggi questi poveri lavoratori pagano il 23% di tasse, hanno più che raddoppiato l'aliquota per i redditi più bassi. Penserete voi, se pagavano il 72% i ricchi, adesso chissà quanto pagheranno. Lì è stato l'inverso, invece di pagare il 72 adesso ne pagano il 43%. Vi faccio notare che in quei 10 anni il debito pubblico italiano in rapporto al PIL non è mai salito sopra il 40%, ossia la GEP si doveva pagare quelli che i soldi ce l'avevano, non quelli che non ce l'avevano. Adesso invece questo sta succedendo. Sta succedendo in tutti questi anni. E uno dei meccanismi principali è stato quello di ridurre il numero delle aliquote. Le aliquote che appunto erano 32 per seguire l'andamento dei redditi di ciascuno, no? Quindi per ogni scaglione di reddito c'era un'aliquota diversa, e questo consentiva di dire una giustizia sociale puntuale, no, a misura di persona e di reddito. Adesso sono diventate solo 5. Faccio presente che attualmente al Parlamento sono presenti 4 disegni di legge, tutti quanti che vogliono che le aliquote devono diventare 3, per cui l'aliquota minima diventa il 27% e l'aliquota massima si ribassa ancora una volta al 40%. Quindi queste 3 disegni di legge, non so se ne esistono altri, però concordano sul fatto che bisogna ancora spremere di più i poveri, sì, e lasciare che i ricchi stiano meglio di tutti. C'è bisogno di una spiegazione però agli ascoltatori, perché sembrerebbe che il 72% o addirittura il 92%, come succede in Svezia, sia un impoverimento. Non è affatto un impoverimento. Se prendiamo il caso di 1 milione di reddito, no? Un manager privato che prende 1 milione di reddito, ormai è molto diffusa questa figura sociale dei manager, no? Prende 1 milione di reddito, pagando l'aliquota, ma non del 92%, ma del 100%, pagando il 100%, avrebbe comunque a sua disposizione la metà del suo stipendio, 500 mila euro. E questo perché? Perché l'aliquota viene pagata su ciascuno scaglione, ossia non è che quando tu c'hai l'aliquota massima del 100% ti levano lo stipendio, no, pagherai sull'ultimo scaglione di reddito, scaglione, su quello scaglione pagherai il 100%, ma ci sarà un primo scaglione di reddito in cui hai pagato solo il 23%, ci sarà il secondo in cui hai pagato il 30%, quindi complessivamente, seppure ti facessero, diciamo che da 1 milione in su non ti diamo più niente, no, non ti, quello, nonostante questa così drastica attività tassazione, comunque si porterebbe a casa 500.000. Ecco, questa è una cosa importante da capire, perché questa ce la danno a bere in continuazione. Se voi vedete i titoli dei giornali patronali, sparano il 43%, come se questi poveracci fossero dissanguati. Non so, dissanguati per niente, perché quella è un'aliquota che viene pagata solo sulla, diciamo, l'ultima quota di reddito, che si chiama aliquota marginale, no? Le aliquote marginali sono quelle più alte o quelle più basse, si chiamano marginali. Adesso sono solo 5, di cui una al più bassa è il 23% e la più alta al 43%. Quindi tenete presente che questa compressione delle aliquote non è che ha colpito solo i lavoratori, ha colpito anche i ceti medi, perché man mano che si diminuiva, si compattava questo 43%, adesso per esempio colpisce anche quelli che hanno redditi intorno ai 75.000 euro, quindi lordi, no? Quindi non sono ricchi a strafottere quelli, sono ricchi benestanti a cui 43% andrebbe pure bene, ma bisognerebbe che ritornassero al 72% quelli quelli che stanno veramente super ricchi, no? Quelli che superano 500.000 euro al mese di reddito, all'anno di reddito. Una curiosità, non so se ve lo ricordate, Hollande ha fatto la fortuna che l'ha portato a essere eletto promettendo che avrebbe portato la la tassazione dei più ricchi in Francia, che è simile alla nostra, è poco di più del 43, il 47%, l'avrebbe portata al 72%, anche l'avrebbe riportata in Francia al 72%. Hollande non l'ha fatto, ma nemmeno è riuscito a aumentare un punto ai ricchi. I ricchi ormai sono così forti di fronte all'inedia, alla mancanza di conflitto, che manco uno che ha avuto la sua fortuna elettorale su questa parola d'ordine, no, riesce a realizzare, non dico i 20 punti di aumento che lui si prefiggeva, ma nemmeno un punto d'aumento ai ricchi e agli straricchi. Quindi la cosa che io temo è che se non riusciamo a prendere coscienza di quello che la tassazione incide sul nostro benessere. Tenete presente, a noi per esempio pensionati ci hanno tolto la perequazione delle pensioni per 4 anni. La ragione era che c'era bisogno, c'avevamo il debito troppo alto, bisognava che i pensionati, no, sto parlando di pensionati come me, come quelli che stiamo qua, intorno ai 1.200, 1.500 euro al mese, no? Abbiamo dovuto pagare noi, mentre si continua a non far pagare, no, quelli che hanno redditi da capogiro, perché io nemmeno lo so come si fa a vivere con un reddito da 100.000 euro, e so bene che invece c'è gente che vive con redditi da 1 milione di euro, probabilmente lavora per generazioni future, ha parentela fino non si sa a quale generazione, perché spende 1 milione di euro non mi pare incredibile. Allora, questo per dire un aspetto storico di questa tassazione che poi porta a questi esiti qua. In Italia, attraverso il fisco, attraverso le tasse, sì, lo Stato italiano, lo Stato, non sto parlando degli enti locali, solo lo Stato preleva, no, all'incirca 430 milioni l'anno di miliardi, c'è ragione, miliardi l'anno di tassazione. Allora, di questi 430 miliardi l'anno, ma se va bene l'1% viene pagato dai grandi redditi, perché la maggior parte di questi soldi sono tutti prelevati da quelli che hanno dei redditi certi, lavoratori dipendenti, pensioni, pensionati, perché sono redditi certi. Tutti gli altri, che sappiamo ammontano a 160 miliardi, evadono i soldi, se li portano all'estero, no, vengono sottratti non solo allo Stato, ma vengono sottratti, proprio detratti alla collettività, allo Stato sociale, alla possibilità di star meglio tutti. Ecco, questa è una situazione che secondo me non è giusta, ed è bisogna che noi riusciamo ad avere le armi, prima concettuali ma poi anche di conflitto e di lotta, per impedire che questa cosa vada avanti, perché veramente senza una registrazione di tipo sociale, no, questo Stato va a gamballare, nel senso che siamo ridotti nel giro di qualche anno, ridotti alla servitù, alla schiavitù, quello che ci aspetta.
Volevo, siamo verso la fine, purtroppo abbiamo visto che non c'è stato l'intervento della compagna di Alma Viva. Comunque voglio fare un accenno un accenno per magari affrontare di nuovo nella prossima trasmissione l'intera questione. Mentre lei l'altra volta sosteneva in maniera molto oculata, secondo noi, la necessità di internalizzare di nuovo il lavoro all'interno degli stessi enti che chiedono la presenza dei call center, dall'altra mettevamo in evidenza che Alma Viva, pur essendo un'azienda privata, e prende quindi i mandati proprio da molti enti pubblici, quindi dai ministeri, dalla Corte dei Conti, dalla Previdenza Sociale, volevamo magari con lei approfondire anche un altro aspetto. Non solo, oltre a prendere le commesse dagli enti pubblici, ma per esempio, siccome c'è, oltre all'internalizzare di nuovo il lavoro, c'è anche un sostegno che per esempio viene dato ad Alma Viva sul terreno internazionale, cioè c'è una sorta di intervento internazionale, perché Alma Viva sta all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, che sono imprese non solo italiane, ma sono imprese di carattere quindi europeo, ma anche internazionale, e per esempio va messo in evidenza che Alma Viva ha ricevuto, per esempio, dalla Cassa Depositi e Prestiti 7 milioni di euro per portare un intervento all'interno del Brasile. E quindi, come vedete, non c'è soltanto la commessa, ma c'è anche proprio il sostegno con danari pubblici ad Alma Viva per fare degli interessi a livello internazionale. Questo dovrebbe essere argomento e questioni per cui pretendere ancora maggiormente che ci sia una tutela del lavoro all'interno del nostro paese, perché se no alla fine succede che veramente i nostri lavoratori diventano carne da macello e carne di scambio, mentre Alma Viva, se fa i suoi belli affari con il sostegno del governo, e qui, perché quando si parla di Cassa Depositi e Prestiti si parla di intervento dello Stato, si parla quindi di intervento dello Stato che è fatto con l'appoggio del Ministero del Tesoro, che è fatto quindi con l'appoggio del governo che c'è in auge adesso. E quindi ecco, la questione della mafia quindi non è soltanto una questione che al centro noi vogliamo rimettere l'esigenza del lavoro, la centralità del lavoro e dei lavoratori, ma mettere in evidenza che le contraddizioni sono talmente tanti sul terreno economico che noi dobbiamo sfruttarlo da un punto di vista di esigenze e dei bisogni dei lavoratori.
Guardate, questa cosa qua è proprio emblematica, è lucidissima la cosa. Se qualcuno avesse il piacere di andarsi a leggere la Costituzione e vedesse quanti articoli della Costituzione, quanti diritti vengono sanciti all'interno della Costituzione, capirebbe che non potrebbe esistere l'appalto al massimo ribasso. Il massimo ribasso non dovrebbe riguardare mai il salario dei lavoratori. Io vi dico che soltanto 20 anni fa, se c'era una gara d'appalto, la parte destinata alle retribuzioni non era poteva far parte dell'appalto, quella doveva essere considerata separatamente ed è garantire le condizioni di dignitose costituzionali e anche contrattuali previste per il settore. Dopodiché ci potevano essere un margine di più o meno tra varie altre cose. Oggi, con il massimo ribasso come si fa adesso, no? Significa aver ridotto le persone a cose. Non siamo più persone, non sappiamo. Una volta che tu, come Alma Viva, riesci a pagare 4 euro all'ora una lavoratrice, o anche se riesci a pagarla 17 euro, che sembra sia il massimo di quanto possono arrivare, no? Rendetevi conto che comunque non è quel salario previsto dalla Costituzione che doveva consentire una vita libera e dignitosa dei lavoratori. Questo non lo è più, e lo continuano a farlo, e continuano a farlo senza che noi riusciamo a ribellarci, a trovare lo strumento per creare un'alternativa, no, e fare in modo che le cose non vadano. E ci abbiamo pure questa Costituzione alle spalle, figuriamoci se non ce l'avessimo, insomma. Quindi bisogna riprendersi questa scelta, questa partecipazione, questi diritti assolutamente inalienabili, perché poi, guardate, non è che stiamo a parlare della Luna, stiamo parlando del diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla vita, il diritto all'abitare, il diritto, no, a vivere una vita dignitosa. Ecco, questo ce lo stanno impedendo attraverso tutti gli strumenti, i tagli di salari, le contribuzioni che da sole devono costituire tutto lo Stato sociale, no? Quindi noi concludiamo con il solito nostro invito: non stiamo più nemmeno ad ascoltare, cerchiamo di trovarci in modo di organizzarci sul territorio per dare una possibilità a noi stessi di cambiare lo stato di cose presenti, insomma.
Allora, la trasmissione sta andando al termine. Ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che questa radio non campa d'aria, ha bisogno di finanziamenti che non sono quelli statali o di altri enti interessati, ma siamo noi direttamente ascoltatori e ascoltatrici, chi fa le trasmissioni, i redattori, le redattrici, che sovvenzionano, diciamo così, sovvenzione è un termine brutto, ma sostengono l'emittente. La maggior parte dei fondi che entrano sono con il conto corrente postale, e trovate sul sito Radio Onda Rossa Info, nella sezione Sostieni, qual è il conto corrente su cui appoggiare la vostra donazione. Non si pretende molto, generalmente qualche decina, un centinaio di euro sono sufficienti se siamo parecchi. Si possono utilizzare anche metodi più moderni, tipo un bonifico, che può essere temporaneo oppure continuativo, cioè a scadenza di 6 mesi, di 1 anno, eccetera. O se no c'è il PostePay, c'è il PayPal, ci sono altre forme di sostentamento.
Fulvio, ti ricordare il calendario delle iniziative, che mi pare che è abbastanza fitto. Allora, le iniziative che secondo me dovremmo utilizzare anche come per continuare a organizzarci e elevare il tono e la capacità di mobilitazione, quelle che abbiamo detto era intanto il 16 presso la scuola Iqbal Masih in via Ferraironi c'è un'assemblea sul decreto legislativo in attuazione della legge 107, che praticamente riduce la capacità di integrazione, l'attività di sostegno per i bambini che hanno difficoltà di apprendimento nelle scuole. Quindi, siccome questo è uno dei temi che viene più bistattato dai decreti, il 16 alle ore 16 alla scuola Ferraironi, assemblea per dare una risposta che in qualche modo è già stata prevista a questo decreto legislativo che vuole diminuire l'attività di integrazione e di sostegno per i bambini portatori di handicap, per i bambini disabili. L'altra data importante è il 23 e il 24, sono 2 giorni di presidio sotto il Parlamento, proprio perché non passino i decreti, ragioni di carattere legale perché questi decreti non passino, ce ne sono a UFO, basterebbe che in qualche decina di parlamentari si rendesse conto che questa è una iniziativa assolutamente extraparlamentare, illegale, questa di presentare questi decreti al di sopra di ogni normativa prevedibile, sia istituzionale che di merito, no? E però questo non c'è, quindi dobbiamo essere noi che presidiamo il Parlamento il 23 e il 24, no? Per manifestare contro i decreti attuativi della 107. Questa ed altre scadenze le diremo man mano che ne verremo a conoscenza. ma tenete presente che tutte queste mobilitazioni hanno anche l'obiettivo di preparare la grande manifestazione dell'8 marzo, che quest'anno sarà una manifestazione di lotta, di iniziativa politica, no? Che un'assemblea di 2000 donne che si sono incontrate a Bologna ha indetto in tutta Italia. A Roma avrà le caratteristiche che decideranno le compagne di Roma, con il percorso che decideranno le compagne di Roma, abbiamo tutto il tempo di segnalarlo non appena saranno definite, però prepariamoci e organizziamoci per essere presenti l'8 marzo in piazza, dandoci da fare pure sul territorio, nei posti di lavoro e ogni possibilità di incontro, perché questa manifestazione proprio faccia fare a questo governo le zampa all'aria come merita di fare proprio.
Ecco, la trasmissione termina. Per qualsiasi domanda o informazione che potete darci, fate riferimento alla casella postale pensionati@cobas.it. Ripeto, pensionati@cobas.it, e vi risponderemo in tempi logici. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Sarri, 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 s